Olimpiadi di Londra, Londra 2012, il consueto sfarzo, esibizione di grandi mezzi, la consueta retorica olimpica, non disgiunta tra l'altro da una retorica nazionalista esasperata. Ogni medaglia che va ad un paese o all'altro porta in qualche modo ad una sorta di autoidentificazione collettiva nazionale, che poi in parte è lo scopo di tutto questo. Ecco, ma invece le Olimpiadi, come sempre, sono altro: un grande carrozzone, un grande business, una grande macchina propagandistica, e lo sono state fin dalle origini e fin dal mitico Pierre de Coubertin. Ne parliamo con Roberto, che ha scritto un bell'articolo per l'ultimo numero di Umanità Nova, il settimanale anarchico. L'articolo si intitola Il gioco sporco delle Olimpiadi. Buongiorno Roberto.
Ciao Maria.
Benissimo, allora, che cosa ci puoi raccontare sulle Olimpiadi e sullo spirito olimpico?
Ma allora, intanto, proprio poc'anzi, quando tu mi telefonavi per sentire se oggi avremmo potuto fare la nostra intervista della domenica, io ero qui alla Casa del Popolo del mio paese, dove abito in Toscana, e stavo guardando il Tirreno, che è il quotidiano locale della zona di Pisa e Livorno, e sul Tirreno c'era in prima pagina c'era questo bel titolo: Trionfa l'Italia guerriera, perché si riferiva al fatto che ieri pare che abbiano vinto alcune medaglie gli italiani, e che le abbiano vinte, se non sbaglio, nel tiro con le armi da fuoco e nella scherma. Quindi c'era direttamente un riferimento a queste discipline, però secondo me c'era anche un po' un riferimento a quello che è, diciamo, lo spirito olimpico, perlomeno lo spirito olimpico moderno. Perché dico moderno? Perché, come raccontavo in questo articolo su Umanità Nova, ai tempi dei Greci le Olimpiadi, diciamo, avevano delle altre caratteristiche relativamente diverse rispetto a quelle che ci sono ora. Come sappiamo, le Olimpiadi sono andate avanti dall'VIII secolo avanti Cristo ad Olimpia, in questa città della Grecia, fino a circa il IV secolo d.C., quando, dopo che il cristianesimo era diventato la religione ufficiale dell'impero romano, su pressione del vescovo di Milano Ambrosio, le Olimpiadi vennero vietate dall'imperatore. E bisogna dire però che in Grecia le Olimpiadi non avevano assolutamente questa dimensione nazionale che c'è stata poi. Innanzitutto perché le Olimpiadi erano una faccenda molto ristretta, sia in Grecia ma anche poi in parte dopo, quando i romani dominavano la Grecia. Erano riservate solo a maschi, e questi maschi dovevano parlare greco, perlomeno all'inizio. Venivano chiamate internazionali semplicemente perché c'erano le varie città-stato, quindi ogni città-stato mandava alcune persone, però appunto non aveva una dimensione nazionale, era più che altro uno scontro tra famiglie aristocratiche, che aveva una certa popolarità tra la popolazione, anche tra le persone non aristocratiche, anche non tra i ricchi, semplicemente per il fatto che durante le Olimpiadi veniva stabilita una tregua delle guerre, e quindi naturalmente, dato che invece i poveri sono sempre stati le prime vittime delle guerre da che mondo è mondo, chiaramente questo faceva sì che le Olimpiadi fossero relativamente popolari. Poi però non c'era questa attenzione per i campioni o cose del genere, tant'è vero che noi tuttora abbiamo un elenco molto ristretto dei campioni delle Olimpiadi antiche Grecia. Le Olimpiadi vengono rilanciate negli anni 90 dall'Ottocento da questo personaggio che è Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin era un nobile francese proveniente da una famiglia di politici, tra l'altro il padre di Pierre de Coubertin era un ministro ai tempi del governo Thiers, quello che represse la Comune di Parigi. E quello che preoccupava de Coubertin era l'addestramento militare dei francesi, perché l'esercito francese, che pure aveva una certa forza a livello coloniale con la legione straniera, eccetera, aveva dimostrato nella guerra contro la Prussia negli anni 70 dell'Ottocento di non riuscire a reggere uno scontro militare invece all'interno dell'Europa. Rispetto all'addestramento militare esistevano allora due scuole, diciamo. Una era la scuola prussiana, quindi che prevedeva l'addestramento militare attraverso un lungo servizio militare obbligatorio che durava più di 3 anni, con la possibilità di essere richiamati poi alle armi, e quindi era un modello estremamente centrato proprio sull'addestramento militare in sé. L'altro modello era quello dell'inglese. Nella stampa dell'epoca esisteva un detto più volte ripetuto, che probabilmente era stato detto per primo da Talleyrand, che era un politico francese inizio Ottocento, che diceva: la battaglia di Waterloo è stata vinta sui campi sportivi dei college inglesi, sui campi sportivi di Eton. Questo perché appunto lo sport era una delle caratteristiche dell'educazione che in Inghilterra veniva riservata ai nobili e comunque alle classi dirigenti. In tutti i college inglesi c'erano attività sportive, tant'è vero che gran parte degli sport più praticati anche ora, dal calcio al rugby al canottaggio eccetera, furono proprio alle varie modalità della scherma, al pugilato, furono proprio inventati nei college inglesi. Quindi De Coubertin propose di rilanciare lo sport come uno strumento per diffondere tra le masse popolari, da un lato il fatto di un'identificazione a livello nazionale, no? Quindi da qui l'idea delle Olimpiadi moderne, cioè varie nazioni con varie squadre che gareggiano tra di loro, e dall'altro proprio direttamente finalizzato all'addestramento militare. Tra l'altro, come raccontavo in questo articolo su Humanità Nova, le prime Olimpiadi furono tutt'altro che un successo dal punto di vista, diciamo così, di pubblico e di interesse da parte del pubblico. A parte le prime del 1896 che si tennero ad Atene e che per la curiosità dell'evento ebbero un grande eco sulla stampa di tutto il mondo, le Olimpiadi successive, cioè quelle di St. Louis, di Londra, furono assolutamente scarsamente considerate dalla stampa. Anzi, le prime Olimpiadi che vennero dopo Atene furono tenute appunto a Parigi e a St. Louis, nell'ambito delle esposizioni universali che si tenevano all'epoca in queste città, e gran parte dei quotidiani dell'epoca diedero molto più spazio alle esposizioni universali che non agli accadimenti olimpici. Anche le Olimpiadi di Londra del 1908, che furono una delle Olimpiadi che, diciamo, riscosse più interesse, lo riscosse più che altro per un episodio che è abbastanza famoso anche in Italia, che è quello di Eraldo Petri, il maratoneta che perse la maratona perché venne aiutato negli ultimi metri da due giudici di gara che si intenerirono e che quindi pensarono di aiutarlo, facendogli perdere la medaglia d'oro, però facendolo diventare un personaggio famosissimo. De Coubertin rilancia l'idea olimpica non a caso dopo la prima guerra mondiale.
Insomma, dopo una delle più grandi macellerie che ci siano state, insomma, con milioni di morti.
Esatto, e rilancia l'idea olimpica proprio in maniera molto esplicita, dicendo che la prima guerra mondiale aveva dimostrato come gli inglesi e gli americani, cioè popoli che praticavano lo sport, erano riusciti in pochissimo tempo ad organizzare degli eserciti efficienti che avevano risolto le sorti del conflitto, ed erano riusciti ad organizzare questi eserciti così efficienti perché appunto c'era stato prima questo lavoro di pratica dello sport diffusa a livello di massa. Quindi le Olimpiadi, per chiudere il cerchio rispetto anche a quello di cui si parlava prima, sono strettamente legate alla guerra.
Cioè, scusa una cosa, io sono un po' ignorante, ma il famoso motto del Coubertin, l'importante non è vincere ma partecipare?
Ma allora, intanto il motto...
Era il premio di consolazione per gli altri?
No, allora, intanto non è... pare che il motto non sia stato di De Coubertin, ma che De Coubertin questo motto l'abbia ripreso da un pastore inglese, da un pastore protestante, che disse questa cosa qua durante le Olimpiadi di Londra. E De Coubertin precisò molto, però, cosa voleva dire questa cosa qua, che l'importante è partecipare. L'importante è partecipare perché... Comunque chi partecipa, che anche non solo arriva alle Olimpiadi, ma prova ad andarci, chi fa sport, eccetera, partecipando a queste pratiche si assicura comunque un certo livello di addestramento militare. Questo è il significato che De Coubertin esplicitò addirittura in una lettera che venne pubblicata sul quotidiano francese Le Figaro, in cui spiegava che la partecipazione alle pratiche sportive, la diffusione delle pratiche sportive era la cosa più importante, perché appunto queste pratiche sportive sarebbero servite poi per avere delle persone che sarebbero state preparate a difendere la patria e tutte queste cose che piacciono a questi signori. E questo è un po' il significato del motto de Coubertiniano: l'importante non è vincere ma partecipare.
Insomma,
anche
allenarsi per ammazzare meglio qualcuno.
Cioè, più che per ammazzare, cioè, più che direttamente per ammazzare, quello che aveva capito De Coubertin. De Coubertin, tra l'altro, era uno studioso di pedagogia che però si dava come obiettivo quello di disciplinare il popolo, che comunque era indisciplinato, perché c'erano due ordini di problemi nella Francia di fine Ottocento. Il primo è quello che ti ho detto io, cioè quello che abbiamo detto prima, cioè il problema militare. Però la Francia di fine Ottocento era anche la Francia che comunque era stata segnata da quel grandissimo avvenimento che era stata la Comune di Parigi, che nonostante fosse stato represso nel sangue, nonostante fossero stati spediti in esilio nei posti più lontani decine di migliaia di comunardi, eccetera, aveva comunque portato alla diffusione delle organizzazioni operaie praticamente in tutto il paese. Quindi l'obiettivo, diciamo così, anche della pratica sportiva era estremamente legato a questo disciplinamento della società, che era un po' il fine che si poneva De Coubertin. Infatti tutte queste riflessioni che lui fa sulle Olimpiadi, che lo portano poi a lanciare questa idea delle Olimpiadi, avvengono in un congresso di educazione fisica. Cioè De Coubertin, come consulente del Ministero dell'Istruzione francese, aveva consigliato di praticamente introdurre a livello obbligatorio in tutte le scuole di ogni grado in Francia l'educazione fisica, che fino ad allora praticamente non esisteva perlomeno nel sistema scolastico francese. Ponendo l'educazione fisica come un'alternativa agli esercizi militari che già esistevano invece ad esempio nelle scuole superiori, ma che erano visti con grande ostilità da parte degli studenti, perché appunto comunque stiamo parlando di una società in cui non esistono ancora tutta una serie di mezzi di influenza dell'opinione pubblica, come può essere nei mass media, e quindi c'era una visione negativa comunque della vita militare da parte di molti studenti. L'educazione fisica, vista invece come pratica per certi versi anche vicina al gioco, eccetera, veniva vista come un metodo per dare certi elementi sia a livello di gestione del proprio corpo, ma soprattutto a livello di gestione della disciplina, analoghi a quelli che potevano essere gli esercizi militari, senza però legarlo così direttamente all'apparato militare, apparato militare che comunque era impopolare. E questo è avvenuto anche in Italia, tra l'altro in Italia l'educazione fisica obbligatoria in tutte le scuole è stata una degli elementi della riforma Gentile, cioè quindi della riforma fascista dell'istruzione pubblica in Italia. C'è anche tutto un legame comunque tra le grandi dittature del Novecento e lo sport, anche con le Olimpiadi, perché appunto le prime Olimpiadi che veramente divennero un avvenimento a livello mondiale furono le Olimpiadi di Berlino del 1936, cioè le Olimpiadi organizzate da Hitler e dai nazisti, in cui Hitler e i nazisti per la prima volta unirono, diciamo così, l'Olimpiade dell'avvenimento sportivo con due cose molto importanti. Intanto in Germania durante le Olimpiadi per la prima volta iniziarono le trasmissioni televisive, no? Perché questa è una cosa che non si sa bene perché, non dice nessuno, è sempre bene ricordarsi che il primo paese al mondo che ebbe una televisione e delle trasmissioni televisive fu appunto la Germania nazista, e le trasmissioni televisive iniziarono proprio con le Olimpiadi del 36. Negli altri paesi la diffusione delle Olimpiadi avvenne attraverso i cinegiornali, perché Hitler fece in modo che tutte le gare delle Olimpiadi, anche soprattutto le cerimonie di inizio delle gare dei giochi, venissero riprese da un gruppo di registi coordinati dalla famosa regista Lena Riefenstahl, che aveva anche curato, diciamo così, gli allestimenti scenografici delle cerimonie d'inizio delle Olimpiadi, e questi filmati furono poi diffusi in tutto il mondo attraverso i cinegiornali. Questo fece sì che le Olimpiadi del 36 fossero le prime Olimpiadi che realmente riscossero un interesse a livello di opinione pubblica un po' in tutto il mondo.
Quindi furono uno straordinario mezzo di propaganda del regime nazista.
Certo, e tra l'altro questa era anche una cosa di cui vi era una certa consapevolezza, tant'è che nel 48, quando vennero fatte le prime Olimpiadi dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè le Olimpiadi di Londra, vi furono molti intellettuali, diciamo, non allineati, basta pensare a Orwell o a Bertrand Russell, che attaccarono duramente l'idea di proseguire l'esperienza delle Olimpiadi, perché appunto l'esperienza delle Olimpiadi di Berlino aveva mostrato quanto le Olimpiadi fossero legate anche a un elemento di propaganda nazionalista e tutt'altro che pacifista. Cioè, Orwell fece nel 47, addirittura prima delle Olimpiadi, un durissimo articolo in cui diceva che le Olimpiadi non sono altro che, e lo sport in genere, un'orgia del rancore, che dopo il massacro che c'era stato durante la Seconda Guerra Mondiale non era il caso assolutamente di ripetere. Naturalmente non vennero ascoltati, anzi proprio nelle Olimpiadi del 48 l'ideale olimpico, nel senso della diffusione della pratica sportiva a livello di massa, venne completamente adottato anche dall'Unione Sovietica e da tutti i paesi satelliti, che non a caso per decenni furono tra i principali protagonisti degli eventi olimpici. Penso che anche tu, chi è un po' più vecchio, diciamo, si ricorderà sicuramente che nelle Olimpiadi degli anni 60 e 70 il medagliere olimpico pendeva decisamente dalla parte dell'Unione Sovietica, della Germania Democratica, che erano i due paesi che conquistavano più medaglie alle Olimpiadi, nonostante soprattutto la Germania Democratica non fosse un paese così grande.
Certo, credo che Tra l'altro va da sottolineato il fatto che le kermesse olimpiche, nonostante siano, come dire, sempre in perdita da un punto di vista economico, nonostante il gran numero di sponsor, nonostante tutti coloro che le sostengono, sempre vengono riproposte, anzi c'è una lotta feroce per conquistarsi questa tribuna, che sono uno strumento di propaganda di regime. Oggi sulla stampa, sul quotidiano La Stampa, cioè, hanno persino pescato il solito dissidente cinese buono per tutte le stagioni, il quale ha dichiarato che mentre la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino era una cerimonia di partito, invece, pensa un po', quella che ha inaugurato le Olimpiadi di Londra era invece una sorta di festa popolare. Ecco. Credo che chi segue queste cose si renda immediatamente conto del ridicolo di questo tipo di affermazioni, dell'utilizzo propagandistico delle Olimpiadi. D'altra parte, se invece si va a vedere i cosiddetti retroscena, retrobottega di tutte le Olimpiadi, sappiamo che oltre all'enorme spreco di risorse che viene effettuato per mettere sul carrozzone, c'è anche una fortissima repressione che accompagna e precede le Olimpiadi. Insomma, i barboni cacciati dalle strade e nascosti, le prostitute perseguitate, nonostante che in Gran Bretagna ad esempio la prostituzione non sia illegale, ma esercitare questa professione nei pressi degli impianti olimpici in questi giorni è pressoché impossibile, e così via, proprio perché si tratta di una grossa operazione di carattere pubblicitario. Nelle operazioni di carattere pubblicitario ovviamente la puzza dei barboni o la presenza delle prostitute a buon mercato, ovviamente quelle di lusso, saranno ovviamente a disposizione dentro gli appartamenti, non deve essere mostrata in alcun modo. Ecco, credo che sia questo uno degli elementi che dovrebbe indurre a riflettere più di un'altra cosa, anche se ai noi purtroppo funziona, noi l'abbiamo visto anche in occasione delle Olimpiadi invernali che si sono tenute a Torino, anche se ci furono significativi momenti di contestazione della fiaccola olimpica. Io penso in maniera particolare a quando la fiaccola olimpica venne contestata, ma soprattutto venne contestato il suo sponsor, ossia la Coca-Cola, durante il passaggio dalla Valle di Susa. Tuttavia analoghe iniziative fatte a Torino furono patrimonio di poche persone, e non fosse stato che per lo spirito di rivolta all'OTAV, che in quel momento, come dire, apriva numerosi orizzonti, era difficile immaginare una vera risposta. E questo, come dire, ci aiuta nella necessità di fare informazione e nel mostrare un po' a tutti quali sono questi meccanismi, cosa che grazie a te oggi siamo riusciti a fare in maniera molto, molto efficace, appunto smitizzando e decostruendo quella che è l'immagine classica delle Olimpiadi, a partire appunto dal fondatore, dall'ispiratore delle Olimpiadi moderne, che è Pierre de Coubertin. Quindi ti ringraziamo per il tuo contributo, alla prossima. Grazie Roberto.
Alla prossima, ciao Maria e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Black.